Allora, faccio una breve introduzione. Già che c'eravamo, volevamo parlare di un altro argomento che riguarda, in generale, la scuola qui, più che l'università, negli Stati Uniti, parlando di quella che viene, con questa espressione sintetica, secondo me efficace, ma da approfondire. Insomma, da chiarire, il termine è school to prison pipeline, ovvero il condotto che porta dalla scuola alla prigione. E con questo termine si intende quell'insieme di provvedimenti, norme a volte a livello della singola scuola o a volte a livello federale, che fanno sì che ca ogni caso di alunno non disciplinato o non attento o così via subisca una serie di punizioni, di esclusioni che alla fine lo portano, unitamente a un sistema poliziesco molto repressivo, alla prigione. Ecco, ti va di raccontarci, magari anche con degli esempi più concreti, in cosa consiste questa School to Prison Pipeline, quando è che si è venuta a costituire, che immagino è stato un processo graduale, magari no, anche variegato nell'ampiezza del territorio degli Stati Uniti.
Sì, beh, allora, diciamo, il processo così strutturato in sé, è un fenomeno abbastanza recente, però, è un po' la conseguenza di una serie di politiche di tolleranza zero che parte negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta negli Stati Uniti si fa questa famosa guerra alla droga. Per cui in diversi stati scelgono, diciamo, di fermare l'ondata di criminalità presunta, perché poi le statistiche dell'epoca chiaramente mostrano un calo della criminalità su tutto il paese, a partire dagli anni 70, un calo abbastanza, diciamo, mantenuto, un calo abbastanza stabile. Negli anni Ottanta c'è questa fase che qui chiamano il panico morale, per cui si inizia a diffondere, soprattutto per via dei media, l'idea che i giovani stanno facendo sempre più spesso uso di droghe, che questo porta a una serie di conseguenze che vanno dai furti nelle case fino agli omicidi. E nasce in questo momento nei media la figura delle gang di strada. Gang di strada che, vabbè, ovviamente negli Stati Uniti vengono, diciamo, profilate per razza, per cui le gang di strada sono composte soprattutto da neri all'epoca, e poi progressivamente con l'aumento della popolazione latina nel paese anche vengono associate con i latinos. Si stabilisce quest'idea di utilizzare la tolleranza zero nelle scuole, quindi l'idea che se fermiamo i criminali sul nascere, poi quando diventeranno degli adulti non commetteranno i reati che noi pensiamo potrebbero commettere. Quindi tolleranza zero significa semplicemente che ogni scuola può definire una serie di comportamenti come pericolosi e questi comportamenti possono essere puniti con una doppia punizione. La prima è la punizione che la scuola adotterebbe normalmente, per cui, non lo so, nei casi più gravi l'espulsione, e su questo tipo di punizione la polizia viene allertata e i comportamenti definiti pericolosi possono essere, diciamo, giudicati in un tribunale per minori.
Scusa, un banale chiarimento. Quando dici espulsione dalla scuola, magari la domanda sembra banale, che cosa, cioè espulsione vuol dire a vita? Che cos'è un'espulsione da scuola?
Sì, allora ci sono, vabbè, le sospensioni chiaramente che invece sono durature. L'espulsione vuol dire sì, a vita da quella scuola. Poi tu ti puoi riscrivere in una scuola diversa, in un distretto diverso, però l'idea è che se una scuola ti espelle, tu non ti puoi riscrivere in quella scuola.
Capito? Quindi in quell'istituto. Va bene. Ok, grazie.
Queste politiche di tolleranza zero si sono inasprite ancora di più nel corso degli anni 90 per via della serie di sparatorie nelle scuole che c'è stata nel periodo. Cioè, negli anni 90 c'è stato un incremento delle sparatorie nelle scuole. Il fenomeno è abbastanza interessante perché le sparatorie nelle scuole colpiscono le scuole dei bianchi, cioè di solito succedono in scuole di quella che viene chiamata la suburbia, per cui quartieri abbastanza ricchi, posti dove le classi sono piccole, c'è una grande, il rapporto tra numero di studenti e numero di insegnanti è alto, per cui cioè, ci sono pochi studenti, scusate, pochi studenti per insegnante. Quindi, per proteggere queste persone, una serie di scuole iniziano a passare queste ordinanze contro l'uso, cioè contro il portare le armi a scuola, che fino a quel punto era legale negli Stati Uniti, anche se cioè, legale, ma non frequente, ecco, non frequente come fenomeno. Quindi negli anni 90, per proteggere questi studenti, si inizia a esplicitamente punire la gente che si presenta a scuola con un'arma. Non so neanche perché si decida di punire con delle punizioni anche didattiche la gente che si presenta a scuola con un'arma, però si riesce, diciamo, a far passare questa serie di decisioni, e ovviamente queste decisioni poi vengono applicate a cascata sul resto del paese, in cui però vengono di fatto applicate solamente nelle scuole dei quartieri meno privilegiati. Cioè, il grosso problema della serie di decisioni legate al possesso di armi nello specifico è che non viene mai definito cosa si considera un'arma.
Cioè, non viene detto per esempio arma da fuoco, che sarebbe una definizione semplice.
C'è un ban contro portare le armi a scuola. Arma da fuoco sarebbe appunto la cosa più sensata, però in effetti, cioè, ripeto, la cosa che a me aveva stupito leggendo poi questa serie di risoluzioni è, cioè, nel caso in cui uno studente arrivi in una scuola e apra fuoco sui suoi compagni di classe, cioè, presumo che ci siano già altre leggi in vigore che puniscano questo studente. Non capisco come fare una legge ad hoc per cui la scuola mette anche in atto un'ulteriore punizione possa avere alcun tipo di funzione dissuasoria nei confronti poi di chi porta a termine effettivamente queste sparatorie. E questo mio dubbio viene condiviso da tante persone che hanno fatto analisi su queste situazioni. Il fatto che non venga definito cosa sia un'arma ha portato a una serie di casi molto peculiari in cui chiaramente questa legge viene utilizzata per fare profilazione razziale, perché poi penso che la cosa interessante della tolleranza zero sia andare a leggersi quali sono effettivamente i casi che finiscono davanti ai giudici. Ci sono casi di bambini di 8 anni che vengono mandati al tribunale minorile per aver portato un taglierino a scuola il giorno in cui dovevano fare un lavoro, tipo i lavoretti per Natale. Per cui i taglierini sono considerati da alcune scuole armi, cioè analoghe a appunto fucili d'assalto. Queste scuole sono appunto scuole tradizionalmente già colpite da altri tipi di problemi, perché sono scuole che storicamente sono in quartieri dove l'abbandono è molto alto, dove i fondi che ricevono è molto basso, e dove appunto questo tipo di politiche viene applicato con l'idea di appunto cacciare la gente che viene considerata problematica dalle scuole. Questo perché? Perché durante l'era Clinton passa una legge che si chiama No Child Left Behind, che poi Bush amplia, per cui i fondi alle scuole vengono definitivamente saldati con gli esiti dei test standardizzati. Quindi, se la tua scuola ha un alto numero di persone di successo all'interno di questi test, tu ricevi più fondi. Questa idea, com'era nata? L'idea era, allora, se gli insegnanti vogliono avere più fondi, devono effettivamente insegnare meglio agli studenti e questo andrà cioè, a dare un aiuto agli studenti non privilegiati. Come di fatto è stata implementata questa legge è stato che se tu nella tua scuola hai una serie di persone che non vanno bene, sta per arrivare il test, ti conviene espellerli, perché nel momento in cui loro non sono più tuoi studenti, tu puoi alzare la media. E da quando No Child Left Behind è stata implementata, c'è stato un aumento una cosa tipo del 500% dei casi di gente che veniva espulsa e poi per cui si ricorreva al tribunale secondo appunto le zero policy, la tolleranza zero, le policy di tolleranza zero.
Tu dicevi che insomma queste politiche appunto chiamiamola della sicurezza a scuola, no? Per usare un termine che viene utilizzato molto anche qui, colpiscono soprattutto le scuole a maggioranza nera e latina, e quindi le scuole pubbliche delle metropolitane, ad esempio leggevo che Chicago è uno dei distretti. Scusa, che più è colpita appunto da questo incremento delle punizioni proprio a livello penale quasi. E questo accompagnato anche da una forte presenza delle forze di polizia a scuola che appunto hanno dei presidi proprio dentro le scuole e che anche alla minima segnalazione degli insegnanti, anche per reati minori come possono essere violazioni al codice di condotta o rifiuti di fare qualcosa, vengono allertate. Abbiamo visto anche, insomma, sono girati parecchi video di aggressioni della polizia scolastica ai danni di studentesse e studenti neri e latini. Vai, vai.
La problematica maggiore con questo tipo di politiche qui è che non cioè, una volta che viene definito il reato, o il reato appunto, cioè la condotta che la scuola considera come problematica, non vengono definiti di solito, cioè non viene data una definizione di questa violazione di condotta. Cioè e questa, diciamo, la grande forza della tolleranza zero, perché tu puoi commettere una violazione di condotta e non saperlo. Cioè, la storia dei bambini che portano i taglierini a scuola è in questo abbastanza, cioè, illustrativa, secondo me. Ci sono una serie di casi in cui persone molto giovani, perché poi anche questo è il problema, la tolleranza zero negli Stati Uniti, per la California sicuramente, non sono sicura in altri stati, ma la tolleranza zero adesso viene applicata negli asili. Ci sono casi di bambini di 4 anni, 5 anni mandati in istituti psichiatrici. No. Ok. E vuoi che ti ripeto l'ultimo pezzo? Ok, no, appunto c'è un aumento dell'uso del ricorso al carcere, ma anche un aumento del ricorso agli istituti psichiatrici. Quindi casi che hanno fatto scalpore, qui appunto è stato un bambino di 4 anni mandato in un ospedale psichiatrico e ammanettato a letto perché si è arrabbiato con la maestra e le ha lanciato addosso una matita, una cosa del genere. La maestra l'ha denunciato per aggressione. Il reato di aggressione non è definito dal codice di condotta scolastico e quindi qualsiasi cosa può essere considerata tale. Particolarmente inquietanti sono i risvolti poi quando cioè, su casi appunto dove l'identità della persona coinvolta per razza e per genere non è quella di un maschio bianco perché nei casi delle studentesse, per esempio, soprattutto studentesse di colore, ci sono, cioè in alcune scuole la politica della strip search è diventata praticamente la norma e diciamo per una studentessa di 15 anni essere spogliata da ufficiale della polizia scolastica e perquisita non deve essere un'esperienza particolarmente piacevole, ecco.
Quello che ci hai spiegato ci aiuta a capire come la tolleranza zero sia estremamente pervasiva e poi trascenda anche, come dire, la sicurezza come a volte ce la immaginiamo, cioè quella direttamente poliziesca, perché invece appunto poi c'è un grande incrocio di misure anche didattiche, è collegata con, no, con i voti, quindi in un certo senso con quella che qui chiamano più la meritocrazia. Non so se lì il termine che viene usato è lo stesso, ma immagino che poi il concetto in fondo sì. E qual è invece il collegamento che si pone, ma in qualche modo qui la riflessione già si inizia a chiarire, da questa, non è esattamente una criminalizzazione, però comunque tra questo approccio, securitario, muscolare, in età, precoce dei ragazzi, il passaggio, alla prigione diventa, più facile, ma anche in questo caso, direi perché esistono, quali sono quelle leggi che fanno sì che, una persona soggetta comunque a misure di esclusione, che quindi sicuramente non avrà mai la vita facile in generale, in particolare è ancora più probabile che venga spinta verso il carcere.
A prescindere dalla tua età, sì, vieni portato davanti al tribunale minorile quando la tua scuola ti manda per discutere di, appunto, della tua violazione del codice di condotta. Può essere che una delle conseguenze del tuo comportamento sia la perdita degli aiuti federali, per cui non puoi più fare domanda, per esempio, per sapete, il programma che Obama aveva sponsorizzato per avere l'assistenza sanitaria, dare l'assistenza sanitaria a persone bisognose, per cui perdi l'assistenza sanitaria, perdi la possibilità di chiedere le case popolari, perdi la possibilità di avere aiuti finanziari nel caso in cui tu voglia andare al college. Perdi la possibilità di fare domanda per determinati lavori che sono lavori statali, che tradizionalmente sono quelli che poi non sono pagati molto, ma le persone delle minority cercano di ottenere, perché perlomeno hanno dei contratti stabili, quindi hanno delle protezioni, cioè riesci poi a permetterti di, appunto, mantenere un lavoro per un lungo periodo. Nel momento in cui tu perdi tutte queste protezioni, sappiamo che comunque sia le sospensioni che le espulsioni aumentano anche la recidività delle sospensioni stesse, per cui chi viene sospeso da scuola raramente, almeno negli Stati Uniti, riesce poi a completare il suo percorso di studi senza avere un'altra sospensione, senza dover fare comunque del lavoro aggiuntivo. Per cui si viene a creare una situazione per cui se vieni sospeso, se vai davanti al giudice, se vieni espulso, perdi gli aiuti federali, a quel punto molte di queste persone che vengono colpite da questi provvedimenti si trovano probabilmente a non avere, a non vedere davanti a sé molte possibilità, ecco. Sul passaggio proprio specifico dalla scuola al carcere, a me sembra che i dati danno che il 30% degli studenti che effettivamente vengono mandati davanti al tribunale minorile poi finiscono in carcere entro 5 anni. Questo anche perché sempre c'è una. Perché poi il fatto di essere finito davanti a un tribunale minorile, secondo me, neanche se non necessariamente devi essere condannato, però può essere considerato come un precedente nel momento in cui vieni arrestato e condannato per un secondo reato. La California da poco ha tolto la legge sui 3 strike, però fino a 7 anni fa, vorrei dire, in California, se tu venivi arrestato 3 volte, per un reato, anche reati di tipo diverso, la terza volta, il minimo che prendevi erano 25 anni. Anche infrazioni dei tempi della scuola, diciamo, e quindi che ti hanno causato di andare in riformatorio o ti hanno portato davanti a un giudice, vengono contati all'interno di queste 3 infrazioni. per cui poi puoi essere arrestato per un'infrazione del codice stradale e prendere 10 anni, puoi essere arrestato per possesso di droga prima dell'entrata in vigore appunto della marijuana per uso ricreativo e prendere 30 anni, anche come cioè anche per reati non violenti, che è la stragrande maggioranza poi dei casi in cui questi ragazzi vengono arrestati e poi si ritrovano a dover gestire per il resto della loro vita.
Ti ho chiesto tutto, sei stata veramente molto chiara. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto, se abbiamo perso qualche pezzetto.
No, penso che però adesso che una serie di leggi sono state eliminate, sarà interessante vedere come progredisce, diciamo, quali sono le conseguenze della tolleranza zero nei prossimi anni, perché adesso noi penso che i dati li abbiamo ancora per il periodo in cui appunto tre strike, la legge dei tre strike era in vigore. La marijuana non poteva essere usata per uso ricreativo. Io non penso ci saranno molti cambiamenti, proprio perché la vaghezza, con cui questi comportamenti viene definito non, cioè permette fondamentalmente la scuola di decidere caso per caso, a seconda appunto di quali sono le considerazioni. Di cosa vogliono fare di quello studente. Non so se poi in California si stanno costruendo tre nuovi carceri al momento, che verranno completate nel 2040, per cui non so se la costruzione delle carceri è un motivo sufficiente per fare in modo che venga mantenuto alto il livello di potenziali carcerati. E quindi.
Queste carceri, insomma, le dovranno pur riempire e sicuramente, insomma, l'eliminazione di alcune specifiche disposizioni poi non elimina tutto, diciamo, la parte più sociale, politica, a partire da bias razziali, appunto, nei confronti delle persone nere latine, che già, appunto, da quando sono a scuola cominciano a avere i primi contatti con le divise, con la repressione delle forze dell'ordine, insomma. Sì, io diciamo che anche da qui, anche avendo meno elementi di te, però concordo con quello che hai detto, che probabilmente non cambierà più di tanto la percentuale, appunto, sia di punizioni nell'ambito scolastico, sia poi anche la percentuale di persone di colore che finiscono in carcere e che non finiscono gli studi.